Buon pomeriggio e bentrovati alla nuova puntata di Futura Talk su Radio 110, in studio Nadia Boffa e Federico Casanova. Abbiamo pensato di dedicare questa puntata ai giovani, alle problematiche che hanno spesso con l'alcol. Partiremo dalla testimonianza di una donna che sta per aprire un locale a Torino pensato apposta appunto per i giovani, dai 15 ai 17 anni, un locale dove però non si berrà alcol. Poi ci concentreremo su quello che è invece la soluzione che hanno trovato le istituzioni a questo tipo di problemi, in particolare quella che è l'offerta dei locali oggi nella nostra città. E infine, dal punto di vista medico e psicologico, quali sono le motivazioni che possono portare appunto i giovani ad avvicinarsi all'alcol. Per farlo abbiamo invitato Emanuela Calandri, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Torino. Buongiorno professoressa, grazie per essere qui.
Buongiorno a voi.
Poi abbiamo anche invitato il dottor Ruggero Gatti, medico del CERT e responsabile del centro Nuove Dipendenze. Buongiorno dottor Gatti.
Buongiorno.
Grazie per essere qui anche a lei. E interverrà in diretta telefonica con noi anche il medico del Day Hospital Alcologico dell'ospedale Mauriziano, il dottor Sarino Aricò. Buongiorno dottore, grazie per essere
buongiorno
in diretta con noi.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora, vogliamo per l'appunto partire da questa testimonianza, quella di Elisabetta Ghione dell'associazione Xenia, che il 22 giugno aprirà in Piazza Cavour a Torino un locale apposta per i giovani tra i 14 e i 17 anni, un locale però dove non si berrà alcol, in una free alcohol zone appunto. Questa scelta deriva dall'esperienza di questa donna che ha vissuto lo scorso inverno con il figlio quindicenne, un'esperienza non troppo bella. Infatti il figlio è andato quasi in coma etilico dopo aver assunto dell'alcol, purtroppo, in un locale di Torino. Allora, sentiamo la sua testimonianza.
La nostra idea è capire se può avere un senso ragionare di una serata dedicata ai 14-17, ai 13-17 in una no alcohol zone. Quindi noi avremo qui una postazione della nostra web radio. L'idea è quella di consegnare a loro la radio e la possibilità di mettere la musica che a loro piace, in modo che possano essere loro i protagonisti di questo contenitore, di quello che hanno voglia di vivere all'interno di questo contenitore, dimostrando che ci si può divertire anche in un modo sano, insomma, no? Che non è tramite l'alcol che passa il divertimento. Stiamo pensando di dedicare una serata alla settimana, che può essere il sabato, il venerdì, la domenica no, perché poi si va a scuola durante la settimana, a questa fascia di età. In Torino non credo ci siano esperienze di questo tipo e non ho voglia di sperare che i miei figli vadano in posti dove qualcuno avrà il buon gusto di non somministrare loro altro.
Ecco, io però le ho chiesto che cosa hanno pensato i suoi figli quando lei appunto ha detto di questa idea, di questo locale che si troverà appunto in Piazza Cavour, un locale che sarà aperto dalle ore 18 alle ore 21, dove loro quindi potranno bere qualsiasi cosa che però appunto non sia alcol. E quindi io le ho chiesto che cosa hanno pensato appunto i suoi figli di questa iniziativa, di questa idea.
È chiaro che per loro avere uno spazio che possa essere dedicato è qualcosa che li ha sedotti immediatamente. Non è importante, cioè dire che non ci sarebbero stati degli alcolici è una cosa che a loro non è interessato, perché probabilmente a quell'età non è così importante se hai un'alternativa sana. Quindi partiamo da qui e poi vediamo quale sarà l'evoluzione. Nulla vieta che questo posto possa diventare sempre un alcol zone, non abbiamo un'identità fissa, siamo pronti a, e teniamo conto che una fascia di età giovanile ha bisogno di uno spazio un po' più protetto.
Allora, questa storia chiaramente si inserisce in un contesto cittadino che ha visto la movida come motivazione per rilanciare e rivalutare determinate aree della città, magari aree con un accesso anche dei mezzi molto più difficile, però il risvolto della medaglia è stato che queste zone dopo si sono trovate ad avere molte lamentele da parte dei residenti, che si lamentavano per l'eccessiva confluenza di giovani, l'eccessivo, insomma, un clima non proprio perfetto per la vivibilità di famiglie soprattutto, e in molti di conseguenza a questo hanno valutato l'azione del comune forse come eccessiva, di una stretta forse eccessiva, e su questo abbiamo avuto la testimonianza dell'assessore Marco Giusta, che si occupa di politiche giovanili.
Io credo che la parte più importante forse che l'amministrazione possa offrire ai giovani che sia quello di offrire delle opportunità, in modo che le persone abbiano tante possibilità di scelta all'interno degli spazi serali, degli spazi di incontro, dei momenti di aggregazione. Questo noi lo facciamo da anni grazie al servizio politiche giovanili che è presente attivo sul territorio, con i centri del protagonismo giovanile, con gli spazi dedicati ai giovani all'interno delle case del quartiere. Ho notato però effettivamente che soprattutto negli ultimi periodi l'utilizzo, diciamo così, di sostanze tra giovanissimi e giovani viene utilizzato anche come in qualche maniera molla che fa scattare il piacere di stare insieme. Come amministrazione, come il Comune di Torino, diciamo così, stiamo portando avanti una serie di progettualità. Una che mi piace citare è quella di Spazi Reali, molto bella, che insiste sui giardini reali e vede una coprogettazione fatta dall'assessorato al welfare e altre realtà con tantissime associazioni educative di strada e quant'altro, che prova a offrire un supporto anche all'interno del progetto Aria di ascolto paritetico tra i giovani e i giovanissimi che abbiano bisogno magari anche di un gruppo di ascolto, un gruppo di confronto, anche di supporto psicologico gratuito, proprio per venire incontro a queste tipologie di esigenze.
Allora, per concludere la contestualizzazione del discorso, citiamo i dati Istat. I dati Istat dicono che c'è un consumo giornaliero in calo, ma aumenta il consumo dell'alcol occasionale, soprattutto da parte dei giovani, soprattutto di superalcolici. Nel solo 2016, in Piemonte, 5 ragazzi alla settimana con meno di 17 anni finiscono in ospedale per problemi correlati all'alcol. In totale, solo nel 2016, sono stati 282 i ragazzi in ospedale per l'abuso di alcol. Chiaramente, soprattutto nei momenti di socializzazione e di comunità di questi giovani che si ritrovano, si è riscontrato anche un atteggiamento diverso, come già ci aveva spiegato il dottor Aricò in una recente intervista per Futura News, e si è diffuso l'atteggiamento e il comportamento cosiddetto del binge drinking, cioè di bere moltissime quantità di alcol in uno spazio temporale estremamente ristretto, soprattutto se pensiamo allo smaltimento dell'alcol per il nostro corpo, e soprattutto anche qui sempre più tra i giovanissimi, cioè nella fascia d'età che va addirittura dagli 11 ai 17 anni, e che può avere, e qui interverrete voi e ci spiegherete ancora meglio, effetti molto gravi anche proprio a livello fisico, perché sei in una fase ancora di grande maturazione del tuo corpo fino ai 20 anni o fino ancora oltre i 20 anni. Ecco, di tutte queste considerazioni e su tutte queste considerazioni volevo sentire innanzitutto il dottor Aricò e chiedere a lui, per la sua esperienza quotidiana presso l'ospedale Mauriziano, quali sono le situazioni più frequenti che lui si trova ad affrontare e se ci spiega bene questo fenomeno del binge drinking. Ci sente ancora il dottor Aricò?
Sì, eccomi, mi sentite?
Ecco, sì, noi la sentiamo bene, dottore. Quindi bene. Ci dica un po' quello che lei tutti i giorni vede al Mauriziano.
Sì, purtroppo ormai l'età media di inizio del consumo di alcol è 12 anni, che vuol dire, detto in altri termini, che la maggioranza dei bambini di 12 anni ha già consumato alcol. Questo è assolutamente pericoloso, rischioso, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che non si dovrebbe usare nessuna quantità di alcol, né vino né birra, gli alcolici fino all'età di 21 anni. Questo perché, come accennava lei, il corpo dei bambini, degli adolescenti, non è attrezzato per eliminare l'alcol, per metabolizzarlo, e soprattutto quello che è l'organo più delicato in quella fase è il cervello, che in una fase di crescita, di sviluppo, di stabilimento di nuove relazioni tra le cellule, e l'alcol ha un effetto molto dannoso su questo. Il binge drinking è nato negli Stati Uniti all'inizio degli anni 90 come fenomeno legato al piacere, cioè il piacere dello sballo, bere 7-8 quelle che noi chiamiamo unità alcoliche o vino, birra alcolici in tempi molto brevi per perdere la conoscenza, per perdere il controllo di se stessi. E questo sballo, insomma, è una specie di fonte di piacere. Il problema è che questo tipo di fenomeno che è iniziato, ripeto, negli Stati Uniti, noi l'abbiamo ereditato circa 15 anni dopo, noi sappiamo dagli studi americani che può avere gravi conseguenze quando la persona raggiunge i 30-35 anni, perché avere fatto questo tipo di consumo, questo binge drinking, può dare delle gravi alterazioni del cervello e addirittura a quell'età si può già avere un cervello atrofico, il cervello di un vecchio, un cervello con scarse connessioni. Quindi questo è il rischio del binge drinking, oltre al fatto che espone il bambino, il ragazzo a dei rischi per la vita immediata. Noi nel The Hospital di Alcolologia del Mauriziano trattiamo le persone che hanno un disturbo da uso di alcol e questo riguarda tutte le età, riguarda tutti i generi, uomini, donne, riguarda tutte le classi sociali, cioè non c'è differenza, perché se ancora un attimo volevo aggiungere che avere un problema dovuto all'alcol è legato alla nostra genetica, cioè i nostri quattro nonni ci trasmettono il colore degli occhi, il colore dei capelli, l'altezza e così via, e ci trasmettono anche due cose: uno, una potenziale suscettibilità alla perdita di controllo rispetto all'alcol, cioè avere una serie di cellule nel cervello che inducono un appetito patologico per l'alcol, per cui poi l'alcol viene iniziato appunto in età giovanile, si può arrivare ad averne proprio un bisogno perché è lo stesso cervello nostro che lo richiede, e questo è il primo problema, che porta danni alle famiglie, danni al lavoro, danni alle finanze, danni ai rapporti di coppia e così via. Il secondo tipo di problemi, che è diverso, che anche qui però c'è un nonno che ci trasmette questa debolezza, è il fatto che molte persone hanno degli organi più delicati che non tollerano anche piccole quantità di alcol, però questo noi non possiamo sapere prima, è solo dopo che lo verifichiamo. Per cui ci sono persone che si ammalano di fegato, di pancreas, di cuore, di cervello e così via, per quantità che invece per altri sono assolutamente innocui. Quindi importantissimo, secondo me, è la conoscenza di questi fenomeni, perché da qui parte poi la consapevolezza e la salute. Ricordo ancora brevissimamente che la legge italiana vieta la vendita di alcol ai minori di anni 18, e che appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità su questo ci dice che è un grosso rischio bere prima dei 21 anni.
Va bene, grazie mille per il suo intervento, dottore. Grazie. Dopo le chiederemo altre considerazioni. Invece grazie. Volevo far intervenire lei, professoressa, perché nel 2016 è stata effettuata un'indagine da FIDAPA, la Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari, in collaborazione con l'Università di Torino, in cui sono stati posti 3200 questionari ad alcuni giovani all'interno di istituti di primo e di secondo grado, e questi, diciamo, che hanno detto cose abbastanza particolari che secondo me sono da sottolineare, ovvero frasi come "se non bevi non sei nessuno", "alle feste è un'offesa non bere", "chi non beve è considerato inferiore agli altri perché non ha il coraggio di farlo". Allora, a lei, professoressa, appunto, in base agli studi che ha effettuato, ci dice che cosa scatta nella testa appunto di un giovane che magari ha appunto 14-15 anni, perché si avvicina secondo lei appunto a bere un superalcolico? Qual è il suo bisogno, ecco?
Allora, noi qui possiamo fare riferimento a quelle che sono le motivazioni dei diversi comportamenti a rischio: bere alcol, come assumere altre sostanze psicoattive, come intraprendere altre condotte rischiose. Condotte che si intraprendono per la prima volta proprio in adolescenza, e poco fa è stato sottolineato come ci sia un'anticipazione del coinvolgimento in certi comportamenti, e l'alcol insieme al fumo di sigarette, al fumo di marijuana, è uno di quei comportamenti che viene assunto sempre più precocemente. Che cosa scatta? Non scatta una stessa molla per tutti i ragazzi, ogni ragazzo ha una storia, ogni ragazzo ha delle caratteristiche personali che si incontrano con delle particolari caratteristiche di contesto, contesto familiare, contesto scolastico, contesto sociale più in generale. Sicuramente i ragazzi che iniziano a diventare adolescenti, quelli che noi chiamiamo preadolescenti, gli 11-12 anni, iniziano a proiettarsi in un'età più adulta e quindi vogliono dimostrare al mondo che sono grandi. come possiamo fare per riconoscere a questi ragazzi che sono grandi? A volte noi adulti, il mondo adulto riconosce ai ragazzi di essere grandi quando questi assumono dei comportamenti tipici dell'adulto, e agli occhi del ragazzo questo comportamento tipico dell'età adulta può essere l'assunzione di alcolici, come il fumo di sigarette, come l'assunzione di altri comportamenti che rendono più facile e più visibile dimostrare di essere diventati grandi. Nei nostri studi sul rischio in adolescenza riscontriamo anche noi un'anticipazione dell'assunzione di alcolici. I nostri dati molto recenti dell'anno scorso su un campione di 1600 preadolescenti, adolescenti piemontesi e valdostani, abbiamo visto che c'è un 30% di tredicenni che assume alcol regolarmente, ma questa percentuale diventa molto più alta nel passaggio alle scuole superiori, e quindi tra i 14 e i 15 anni c'è un cambiamento sostanziale nell'assunzione di alcol. Inizia questo tipo di assunzione, che è tipico dei paesi nordici, che è stato prima descritto, che è il binge drinking, e quindi un'assunzione molto più pericolosa, che assume altre funzioni oltre a quella del dimostrare di essere adulti, e sono funzioni legate alla socialità. Infatti le testimonianze che voi avete riscontrato fanno riferimento a: se non bevo non sono nessuno, non posso non bere in un contesto sociale, anche perché l'alcol ha degli effetti inibitori, disinibitori importanti, per cui si ride più facilmente, si parla meglio, si socializza meglio, e questo è il problema, perché ha degli effetti positivi agli occhi degli adolescenti che sono molto difficili da contrastare.
Sembra quasi che ci sia una prova d'ingresso nel gruppo per chi deve entrare, ma non solo nel gruppo, a questo punto, da quanto ci dice la professoressa, anche una prova che una persona sente di dover fare per vivere in una società di adulti, sembra quasi, no? Di essere accettato in una società di adulti.
Ha quasi una funzione sociale l'alcol in questo caso.
Sicuramente una funzione sociale.
Allora, ci agganciamo alle parole della professoressa e coinvolgiamo anche il professor Gatti, che, come ricordiamo, è responsabile del Centro Nuove Dipendenze e ogni giorno chiaramente ha a che fare con ragazzi che fin da giovani e giovanissimi, come abbiamo visto, sono a contatto con queste problematiche. Come vive lei, professore, la sua esperienza ogni giorno nel centro?
Il nostro servizio si chiama appunto Onda 1, fa parte del SSD, una struttura dipartimentale Nuove Dipendenze, e Onda 1 è un servizio che da tempo ha puntato sul poter intercettare un consumo giovanile, soprattutto di sostanze stupefacenti. Quindi, diciamo, l'alcol non è il nostro focus, ma le sostanze stupefacenti, che però, diciamo, ha un significato e delle caratteristiche trasversali rispetto al consumo di alcol, nel senso che i colleghi che, come dire, presidiano i luoghi di consumo e di divertimento, presidiano la Movida. Il nostro dipartimento ha un progetto, che è il progetto itinerante notturno, che proprio si situa nei luoghi di divertimento, fuori dalle discoteche, in piazza Saluzzo, eccetera. Quindi, diciamo, i colleghi che presidiano queste zone ci dicono che il consumo di in alcune zone, soprattutto San Salvario, è elevato di alcol, ma si accompagna a un uso di THC soprattutto, e spesso anche di cocaina. Quindi, diciamo, l'uso di sostanze si accompagna all'uso di alcol. Come diceva la professoressa prima, le funzioni sono diverse. Sicuramente per alcuni riveste, come dire, una funzione di facilitatore della socializzazione, quindi, come dire, mi diverto, stiamo insieme, ridiamo, scherziamo, eccetera. Ci sono dei ragazzi che devono sperimentarsi, e purtroppo senza avere nessun tipo di informazione sulle conseguenze che l'alcol può avere, l'alcol e le sostanze, e sono in una fase della vita in cui, come dire, la necessità di sperimentarsi, di mettersi alla prova, prevale proprio per fattori biologici nel nostro sistema nervoso sulla possibilità di controllare, di contenere, di pensare alle conseguenze. Cioè, il tipo di pensiero a quell'età è un pensiero, come dire, più portato all'impulsività che al ragionamento, più l'immediato piacere piuttosto che alle conseguenze a lungo termine, no? Quindi, diciamo, vivono i ragazzi in adolescenza sotto i 18 anni più quella dimensione del mi butto, sperimento, provo subito, e quindi lo sballo, e quindi l'emozione forte, la sensazione forte, senza nessun pensiero rispetto a quelli che sono i grossi rischi che si possono incorrere. E quindi dicevo, consumo trasversale, un consumo che non sempre diventa problematico, ma che in alcuni fanciulli può assumere poi una veste grave e patologica.
Ecco, e nella stessa indagine, appunto, noi abbiamo detto che l'alcol assume quasi una funzione sociale. E quindi io volevo un attimo soffermarmi su questa cosa, perché è come se l'alcol avesse assunto la funzione che forse prima avevano i nuclei familiari, le famiglie forse in un certo senso. Ecco, e c'è qualcosa che hanno perso le famiglie in questo? E cioè, nella stessa indagine appunto si dice, o meglio, si chiede ai giovani se si parla di alcol in famiglia, e il 35% dei ragazzi afferma che non si parla di alcol in casa. Il 46% dice che i genitori sconsigliano l'uso di alcolici. Il 13% invece segnala che i genitori ammettono il consumo di alcolici, ma dicono di provare, soltanto provare. Ecco, ci viene quindi da chiederle, professoressa, da chiedere anche alle dottore, anche al dottore appunto in diretta telefonica, fa bene parlare di alcol in famiglia? Ovvero, che funzione hanno in questo caso appunto le famiglie? E poi, l'imposizione, cioè il dire appunto no, non bevete, serve? O forse è meglio invece un altro tipo di... è forse meglio parlare appunto di questo argomento in famiglia?
Perché, se posso permettermi di anticipare un attimo le risposte, quando abbiamo sentito l'assessore Giusta, in parte viene condannato questa corsa al proibizionismo, no? Facendo leva sul fatto che non ha dato i risultati sperati negli anni, soprattutto negli ultimi anni, in cui questo aspetto è stato rimarcato più volte. Ecco, quindi la funzione del proibizionismo ha portato a una consapevolezza maggiore, oppure i risultati sono andati poi nella direzione opposta?
Va bene, partiamo dalla comunicazione. Le famiglie in cui c'è una buona comunicazione sono famiglie che funzionano generalmente bene. Quindi ogni volta che si lavora sulla capacità di genitori e figli di comunicare efficacemente, si lavora nella direzione di un maggiore benessere della famiglia, e questo vale su tutti gli aspetti. C'è una peculiarità del nostro paese, dell'Italia, legata al consumo di alcol in relazione alla vita familiare, che riscontrano gli studi italiani e non gli studi nordeuropei, studi americani. Noi abbiamo osservato negli adolescenti che abbiamo studiato una capacità di approcciarsi all'alcol diversa in base al modello di consumatori di alcol offerto dai genitori. In ricerche già del 99, i primi anni 2000, abbiamo osservato che i ragazzi che vivono in nuclei familiari in cui l'alcol è consumato anche quotidianamente, ma in modiche quantità, durante i pasti o nelle occasioni di convivialità familiare, quindi si associa ad un momento di socialità positiva, raramente incorrono in abuso di alcol e raramente incorrono in queste nuove forme di assunzione di alcol, molto stretta nei tempi e in alte quantità. Quindi mi viene da dire, l'aspetto più importante legato alla famiglia è il modello offerto dai genitori. D'altra parte, però, genitori capaci di dire che cosa secondo loro è giusto e che cosa è sbagliato, sono genitori che si assumono la responsabilità del loro ruolo. Per cui aver paura di dire di no perché si teme di avere l'effetto contrario, credo debba essere controllata. È importante spiegare perché no. È importante spiegare come, quanto, quando si può consumare alcol, per cui l'età è fondamentale e i contesti sono fondamentali, e il poter parlare con i propri figli del perché per divertirti hai bisogno di buttare giù dell'alcol, perché non puoi divertirti senza, non è un divertimento più autentico quello che puoi ottenere senza l'aiuto di una sostanza esterna?
Volevamo sentire anche il dottor Aricò, esatto, se è ancora in collegamento con noi, e chiedere a lui l'importanza della comunicazione.
Sì, mi sentite?
Sì, sentiamo.
Sì, no, bisogna assolutamente parlare di alcol, bisogna parlare molto più di quanto si fa, perché il problema dell'alcol, sia tra i giovani ma anche tra gli adulti, è sostanzialmente un problema di cultura. E la cultura che è in gioco è la cultura che in questo momento in Italia è in grande crisi. Cioè, la gioia per un giovane deve essere ricercata nelle migliaia di cose belle della vita, che sono fare una passeggiata, andare al cinema, avere rapporti di amicizia, la solidarietà, il volontariato, leggere un libro. Tutte queste cose, ce ne sono migliaia, che danno gioia, che sono sane, vanno incrementate, vanno coltivate, vanno incoraggiate. L'alcol dà una gioia effimera, dà una gioia che è legata al cambiamento del funzionamento del proprio cervello, e un giovane deve poter avere molte scelte diverse dall'alcol per produrre gioia. Quindi la cultura che viene dalla famiglia, che viene dai mezzi di comunicazione di massa, che viene dalla scuola, dovrebbe essere tale da favorire tutte le forme di gioia sana, da favorire la cultura, lo studio, la lettura, in modo che, e poi voglio citare anche lo sport come attività che produce gioia, che è molto importante, se noi sviluppiamo e favoriamo nei giovani queste attività, l'alcol se ne può andare via in buona parte. Quindi credo che sia un problema di cultura e sia un problema di far crescere i giovani nella consapevolezza. L'alcol è un rischio come ho detto di due tipi, per il comportamento e per la salute organica. Scegliamo intanto di non bere tutti i giorni, intanto di bere, iniziare a bere il più tardi possibile, e scegliamo di coltivare la gioia.
Certo, sì. Benissimo.
Sentiamo allora anche il dottor Gatti appunto su questa tematica.
Rispetto al proibizionismo, il proibizionismo non ha mai portato a nessun risultato, su questo sono assolutamente d'accordo. È importante la comunicazione all'interno della famiglia, e oltre alla comunicazione mi vorrei sottolineare che è importante aiutare i ragazzi a riconoscere le proprie emozioni, a riconoscere i bisogni, che qualche volta vengono, diciamo, soddisfatti in maniera immediata con appunto l'assunzione di una sostanza che cambia, diciamo così, o che risolve degli stati emotivi anche difficili. Quindi da questo punto di vista l'attenzione su questi aspetti da parte della famiglia è sicuramente importante. Dopodiché sono d'accordo con Enrico, la possibilità di creare opportunità, spazi e occasioni, diciamo, alternative rende i ragazzi meno soli, perché poi quello che alla fine dicono è quello che alcuni sono costretti in qualche modo, no? Perché è l'inserimento nel gruppo, ma anche perché senza quel gruppo sono privi di relazioni, sono privi di alternative. Quindi in qualche modo noi come dipartimento collaboriamo col comune rispetto, ho sentito l'assessore parlare di spazi reali, di aria, noi abbiamo nella coprogettazione ci siamo anche noi, e ci siamo anche noi proprio per portare quel contributo di conoscenze e di informazioni che è utile a tutti i giovani che frequenteranno quei luoghi.
Certo, benissimo. Allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata, il tempo per noi è scaduto e speriamo di aver dato un quadro un po' più organico e completo dell'argomento, della situazione. Vogliamo ringraziare allora i nostri ospiti studio, grazie alla professoressa Manuela Calandri.
Grazie a voi.
Grazie anche al professor Aricò in collegamento.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Grazie professore, grazie ancora una volta al dottor Ruggero Gatti.
Grazie a voi.
Grazie. Allora, l'appuntamento è per giovedì prossimo con Futura Talk. Ci saranno Valeria Tuberosi e Vincenzo Nastro che ci parleranno di calcio giovanile e di calcio femminile. Grazie Nadia.
Grazie Federico.
Grazie a tutti e rimanete su Radio 110.